versetto 11 della settimana scorsa e vorrei rileggere questi versetti prima di andare avanti nei versetti più avanti. Abbiamo visto questi versetti. Abbiamo cominciato con il versetto 11 o 12. Versetto 12 sembra. E quello che abbiamo considerato l'altra volta è: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito, per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi, liberi, e tutti siamo stati abbeverati di uno solo spirito. Infatti, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molti membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono la mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono l'occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse l'occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Se tutte le membre fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Il nostro corpo è fatto in modo particolare. Il nostro corpo è costruito creato per fare una vita autonoma. La bocca è fatta per poter comunicare con la voce, di poter nutrirci, per fare molte cose. Ma dove sarebbe la bocca se non ci fosse il naso? Perché con il naso riusciamo a gustare quello che passa per la lingua, o no? Come sapete, sono cresciuto in una casa dove il pozzo aveva acqua sulfurico. Siamo entrati in quella casa quando avevo 5 anni. E noi abbiamo imparato di bere quell'acqua. Nei primi anni facevamo bollire l'acqua e poi lo facevamo per uso normale. Ma mio padre non si è mai abituato a bere dal rubinetto. Eppure, fino al giorno della sua morte, diceva che quell'acqua dal rubinetto faceva il caffè migliore. Forse dobbiamo provare a fare il caffè con acqua da un rubinetto di acqua sulfurica. Avevamo l'abitudine da bambini di dare un bacio di buonanotte a papà e mamma, prima di andare a letto. E di solito, prima di andare a letto, appena prima di andare a salutare e dare la buonanotte, prendevamo qualche sorsetto di acqua. l'anno fa. Buonanotte, papà! C'era un certo odore dal nostro alito che accettava la buonanotte, ma non piaceva il profumo che accompagnava. Ma quel profumo si sentiva attraverso il naso. A volte, quando gli ospiti venivano a casa e volevano bere, avevano difficoltà di bere l'acqua dal rubinetto. Allora abbiamo detto, se vuoi bere, chiudi il naso e bere. E sapete? Finché il naso era tappato, bevevano senza problema. Ma appena che toglievano le dita dal naso, c'era quel retrogusto che... È strano. Per dire, Paolo dice, parla qui della bocca, del naso, parla dell'occhio, parla degli altri membri del nostro corpo. E a volte la macchina autonoma del corpo umano è così ben fatto che le cose succedono automaticamente. E non ci rendiamo conto per quanto siamo dipendenti su un membro o l'altro membro finché non perdiamo l'uso di quel membro. La lunga sul dito inferiore del piede. Quante volte pensiamo di quel dito così piccolo? Mai. Solo quando dobbiamo accorciare. Ma se quella dovrebbe diventare infettato, quanto importante diventa? Stiamo molto attenti e ogni volta che battiamo i piedi diciamo aia! Per dire, nel nostro corpo ci sono tanti membri che funzionano in armonia, che di solito non si ribellano fra di loro, che funzionano in così un'armonia così bene che non ci rendiamo conto che c'è finché non c'è un problema. E questa armonia che vediamo nel nostro corpo umano è l'armonia che dovremo vedere nella Chiesa. È quello che dobbiamo avere nella Chiesa. E credo che in questa prima parte, e anche continuando, vediamo proprio questo. Al versetto 20 Paolo ripete, ci sono molte membra nel corpo, ma il corpo è uno. Molte membra, ma un corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Anzi, a prendere qualcosa. L'occhio vede, manda impulsi al cervello che dice che questo oggetto sta a questa distanza, in questa posizione. E l'occhio dà tutte queste misure al cervello e il cervello passa quelle impulse ai nervi del braccio, che allunga la mano, che quando la mano arriva riusciamo a afferrare l'oggetto in questione. E quanto è difficile questo? Per noi è una cosa automatica. Non ci rendiamo conto neanche di tutti gli impulsi che sono passati dall'occhio al cervello, al braccio, alle dita della mano, per prendere un oggetto semplice. O di fare i passi, di vedere il terreno per quanto quanto livello è o a dislivello, quanto dobbiamo alzare i piedi, quando dobbiamo fare le scale, come dobbiamo fare tutte le cose, che viene automaticamente. Ma quando c'è uno sciopero nel corpo, e uso la parola sciopero perché non so come altro descrivere altrimenti, solo che questo sciopero è più che un sciopero, è proprio un cessamento di attività. Parliamoci chiaro, se dovesse venire un ictus, quanto tempo ci vuole che quel gesto così semplice, così facile, così normale, diventasse una cosa impossibile? Ci vuole solo quell'attimo che qualcosa va storto nel corpo e tutto il corpo soffre, e solo con una certa riabilitazione che riusciamo a riprendere qualche uso di questa funzione che era così semplice. Ma per diventare una cosa così naturale come prima, è raro che succeda. E per tutto il resto della vita sentiamo come il corpo ha perso delle qualità che prendevamo per scontato. La mano è importante quanto l'occhio o non è importante quanto l'occhio? La mano e l'occhio lavorano in armonia con tanti altri membri nel corpo che non possiamo vedere. Perciò l'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te, perché l'occhio ha proprio bisogno della mano. Il capo non può dire ai piedi: ah, siccome io sono il capo e tu sei il piede, tu sei così inferiore, tu sei così inutile, non ho bisogno di te. E davvero, come riuscirai di portarti da qui alla porta al fine del culto senza di me. Certo, se il nostro corpo dovesse fare una cosa del genere, c'è qualcosa che non va. Perché l'armonia del corpo è così naturale. E ogni membro ha bisogno l'uno dell'altro. Perciò il capo non può dire ai piedi, non ho bisogno di te. Perché il capo non può muoversi da solo. Al contrario, le membri del corpo che sembrano essere più deboli, meno importante, meno bello. Sarebbe interessante toglierci le scarpe oggi e vedere i piedi l'uno all'altro. Io credo di avere piedi abbastanza belli. Ma Carlo non ho mai fatto caso quando mi aveva visto scalzo. I suoi piedi dall'altra parte non mi ricordo neanche. Sono coperti pure. L'altra sera Giulia ha avuto questa idea fantastica. Che i bambini dovevano fare pedicure a tutti gli adulti in casa. E così, siccome il piede destro e sinistro mio era un po' più gonfio, invece di avere il bagno caldo per i piedi, ho chiesto la bacinella con l'acqua fredda. E hanno messo la carbonata, bicarbonata è quello che è. Ha messo questo per rigenerare la pelle del piede. E come, non mi ricordo come voi lo chiamate, trontola? No. Ero lì, bello beato. Certo, il bacinello era un po' piccolo per i miei piedi. Ma Naomi ha portato la bacinella piena di acqua fredda. Ha dovuto anche togliere dell'acqua fredda. Ha messo i piedi, ha messo il bicarbonato. E poi ho chiesto, vai nel freezer e prendere i blue ice. Quelle cose azzurre che si mette per tenere il pranzo freddo per i picnic. E così per il gonfiore del piede sarebbe stata anche una cosa buona. E stavo lì, bello beato. Ma per qualche motivo, dopo 10-15 minuti, ho guardato giù al pavimento e ho visto tutto allagato. Fine del mio trattamento, primo trattamento di pedicure, e neanche Ruth e Giulia hanno avuto il privilegio del pedicure, perché la bacinella cominciava a perdere. Ma finché durava, quanto era bella questo trattamento. Ho goduto proprio. Ma anche le parti più deboli hanno bisogno, le parti più brutte hanno bisogno di cura. Quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggiore onore, in particolare le donne. Perché molte volte sono i piedi delle donne che sono più brutte. Puzzolente non direi, ma è difficile per un uomo di andare ad aprire l'armadio e dice, e dire, quale di questi 50 paio di scarpe voglio portare oggi? Ma la donna, quale paio di questi 100 paie? Laura è l'unica che non ha 100 paia ancora, vero? Perché le donne piacciono le scarpe? Perché piace le cose belle sui piedi. Perché probabilmente non pensano che i piedi sono molto belle. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggiore decoro. Mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Sapete una cosa? Non mi trucco mai. Non ho bisogno di mettere colore qua, di mettere qualche colore su, sopracciglio, su. Non ho bisogno di mettere rosso su le guancia o sulle labbra. E Celeste dice, forse dovresti guardare in uno specchio. Perché io penso di essere abbastanza bello come sono. E se non pensi così, mi dispiace per te. Ma con questo non voglio dire che sono vanitoso neanche. Se vuoi guardarmi, puoi guardarmi. Se non vuoi guardarmi, non c'è problema. Ma non abbiamo problema di far vedere il nostro viso, il nostro capo. Ma una buona parte del resto del corpo copriamo. Perché? È meno decoroso. Le parti decorose non hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alle parti che ne mancava. Perché le donne arabi devono coprire la testa e la faccia? Ah, perché la bellezza è tanto che solo il marito può vedere. Forse. Ma Dio ha formato il corpo in modo che o da dare maggior onore alla parte che mancavano l'onore. Perché non ci fosse divisione nel corpo. Ma le membra avessero la medesima cura le uno e le altre. Chi lava questa mano? Questa mano. E chi lava questa mano? Questa mano. E chi lava il capo? Chi lava il corpo? Sempre le mani. Chi porta questo corpo da punto A a punto B? Tutti i membri cooperano per la cura del corpo. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. La prima fine settimana di giugno siamo andati in Puglia a la prima fermata, non mi ricordo nemmeno il nome di quel posto, prima di Brindisi, ma un bel paese. Ci hanno lasciato e abbiamo cominciato a camminare. Dopo 200-300 metri ho detto, cara, ci vediamo al ritorno. Fermo qui. E da quella fermata fino all'ultima fermata ho portato sempre le stampelle. Perché se non l'avessi fatto non avrei potuto camminare più. Perché le ginocchia cominciavano, o il ginocchio cominciava a darmi fastidio. E quando il ginocchio dà fastidio, tutto il corpo sente il problema. Sabato mattina dovevamo fare una gita in barca a vedere le grotte. Ah, non hai bisogno delle stampelle sulla barca. Ok, li lascio al pullman. Sceso dal pullman, fatto 5 metri, e ho detto, potresti andare a prendermi le stampelle? E così ho potuto fare quasi tutto che facevano gli altri, a camminare dappertutto, anche nella masseria, su e giù per le scale, di qua, di là, in tutta quella casa. Perché le altre membra prendevano cura al membro che doleva. Perché il corpo non piace soffrire. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, e questa è la conclusione di tutti questi versetti che Paolo ha detto fino adesso, la conclusione logica di questo discorso di Paolo, che abbiamo fatto in 3 tappe. Ora, voi siete il corpo di Cristo. Abbiamo considerato il tuo corpo, come funziona bene, come non ci sono obiezioni, come non ci sono liti, come prendiamo cura di un membro dell'altro nel nostro corpo. Ora voi siete del corpo di Cristo. Siete membro del corpo di Cristo. E questa armonia dovrebbe continuare anche nel corpo di Cristo. Ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo. Dio ha posto nel suo corpo in primo luogo. Apostoli. Coloro che hanno stabilito la dottrina, il fondamento della Chiesa. In secondo luogo, profeti. Quelli che dovevano ricevere la rivelazione di Dio per poter condividere con la Chiesa. In terzo luogo, dottori, persone che capivano le cose e potevano curare il corpo di Cristo, la Chiesa. Poi ci sono miracoli, ci sono guarigioni, ci sono assistenze, ci sono doni di governo e diversità di lingua. E quante di queste cose vengono dimostrate come se fosse il capo del corpo, per dire al corpo che cosa deve fare, che cosa non deve fare. E poi vengono queste cose fuori il corpo. Miracoli, guarigioni, assistenze, governo, diversità di lingua. E così Paolo chiede, Sono tutti apostoli? Ovviamente no. C'erano 12 uomini che Cristo ha chiamato apostoli. Giuda si è stato tolto e troviamo nel Nuovo Testamento che un altro è messo al posto suo. Ma ho trovato un versetto nel Nuovo Testamento che parla di Cristo come apostolo. E quando l'ho visto ho detto, ah, curioso. Ma in primo luogo, gli apostoli che dovevano formare la base della Chiesa. Sono tutti profeti? No, non sono tutti profeti. Certe persone hanno un ruolo che serviva la Chiesa come profeti. Sono tutti dottori? No, perché non c'è bisogno che tutti sanno tutto. Fanno tutti dei miracoli? No. Tutti hanno forse il dono di guarigione? Neanche. Tutti parlano in lingue? E siccome tutte le altre domande erano no, penso che dobbiamo dare una risposta di no anche a questa domanda. Interpretano tutti? No. Ma voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. In questo elenco, quali sono i doni maggiori? Quali sono i doni maggiori? L'apostolato, profeti, dottori. Quali sono i meno o quali sono i minori? Miracoli, guarigioni, lingue, interpretazioni. Quale di questi doni dobbiamo desiderare di più? Quelli maggiori o quelli minori? Ma anche se dobbiamo desiderare di più quelli maggiori che quelli minori, non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo detto prima, che è lo Spirito che dà, secondo la sua volontà, quello che Lui vuole nella Chiesa. Solo perché io desidero di essere un apostolo non vuol dire che lo Spirito Santo vuole che io sia un apostolo. Solo che io voglio fare guarigioni non vuol dire che lo Spirito vuole che faccio le guarigioni. Solo perché io voglio parlare in lingue o interpreto lingue, che lo Spirito Santo vuole che parlo lingue o interpreto le lingue. E dobbiamo capire la differenza fra quello che voglio io e quello che vuole Dio. Quello che voglio io è quello che vuole lo Spirito di Dio. Qual è il mio ruolo? Qual è il suo ruolo? Perché temo che cerchiamo di imporre la nostra volontà alla volontà del Signore, potremo trovare il corpo non armonioso. Desiderate ardentemente i doni maggiori. È questo che il Signore vuole da noi. Che cos'è che il Signore vuole da me nel corpo di Cristo? Forse vorrà una cosa spettacolare, ma prima che mi dà un posto di grande responsabilità, dovrei dimostrarmi fedele nelle piccole cose. Ricordate quel versetto nei Vangeli che dice: chi è fedele nelle piccole cose sarà fedele anche nelle grandi cose. Ma chi non è fedele nelle piccole cose non sarà fedele nelle grandi cose. Per dire, una delle qualità che Dio vuole per promuovere, per usarci secondo la sua volontà, è la nostra fedeltà a Lui. Se non c'è quella fedeltà, quella sottomissione alla sua volontà, come possiamo pretendere che ci promuoverà? Desideriamo ardentemente i doni maggiori, ma stiamo fedeli nelle cose che ci ha segnato, grandi o piccole che sono. Anche se faccio parte più a quell'unghia che spesso viene infettato, se quello è il posto che lo Spirito mi ha dato, devo essere fedele in quella posizione. Come dovrei essere fedele anche come capo. Se quella fosse il compito che Lui ha in mente per me. E Signore, con questa base, capendo quello che Tu hai messo in chiaro, che cos'è che Tu vuoi? Come Tu operi nella Chiesa? Come la Chiesa per Te è una cosa armoniosa? Così, Signore, che ognuno di noi possiamo essere fedeli nel compito che ci hai dato. Perché la Tua Chiesa avrà l'armonia e può essere efficace come Tu desideri. E Signore, grazie perché in queste 3 settimane ci hai dato una chiarezza più ampia per capire quali sono i rapporti fra i membri della Chiesa e come dobbiamo svolgere i compiti. Non che ho presunto io, ma che Tu hai dato come compito e come ci aiuterai nel svolgere questi compiti, Ti ringrazieremo per il bene nostro, per il bene della Tua Chiesa, il Tuo corpo. per glorificarti, che è il compito e il desiderio di ognuno di noi. Perciò, Signore, grazie, perché questa è opera tua e noi siamo strumenti nelle tue mani. Nel nome di Gesù ti preghiamo.